No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Si apparecchia una puntata di Hollywood Party che non esito a definire quasi sicuramente memorabile. Dico bene, Enrico Magrelli?
Caro Steve, speriamo lo sia. Noi l'abbiamo pensata, immaginata, allora. Poi adesso ascolterete anche i materiali.
Esatto.
E anche i temi e le persone delle
allora,
quali...
Io potrei dire...
Speriamo sia memorabile.
Sì, possiamo dire, Enrico, che è una trasmissione in cui parleremo di una persona alla quale siamo stati tutti e due molto legati, che i nostri ascoltatori conoscono bene. Parleremo di un libro molto bello e queste sono le cose, diciamo, belle. Purtroppo abbiamo anche una presenza incombente che non è proprio il massimo che possa capitare qui a Hollywood Party, perché, caro Enrico, oggi è venerdì e quindi ci tocca la tassa Efisio Mulas.
Buonasera, memorabili.
Ciao,
produttori. Efisio. Come state? Bene.
Bene.
Sempre molto simpatico nei miei confronti, non riesco a capire il motivo, veramente, guarda. Ma pensate che poi, pensando a voi, no, mi è venuto in mente alla radio, eccetera, eccetera, mi è venuto in mente un format che parla di cinema alla radio tutti i giorni, 45-48 minuti tutti i giorni, che potrebbe chiamarsi Elsa Poppin, per esempio, una cosa di questo tipo. E chissà,
ma lei ascolta poco... Ascolta poco la radio, mi pare di capire, vero? Sì.
Beh, no, sono spento così, ma perché esiste già una trasmissione del genere?
Qualcosa di simile, sì, con un altro titolo, però c'è da qualche anno, ecco, mettiamola così.
Ah, ecco. Quindi me l'hanno copiata.
Sì, può farsi
forse
causa.
Sì,
qualcuno
certo.
L'ha già fatto causa tempo addietro.
È incredibile. Vabbè, so, comunque voi non avete idea dove mi trovo.
Dove si trova Mulas?
Al pensionato. Beh, però sono nella rocca degli amanuensi del pensionato.
Questo pensionato che cos'è?
È enorme, è veramente finito.
Sì, no, ma dottor Magrelli, no, è che qui si tramanda la tradizione di questo di quest'arte, perché riscrivere, ricopiare in continuazione libri su libri è una cosa meravigliosa, quindi ci sono qui dei libri scritti in bella calligrafia, che termine desueto, bella calligrafia proprio. E quindi, però, la cosa curiosa è che praticamente si riportano in bella calligrafia scritta a mano libri già stampati invece regolarmente. Per esempio, c'è Tom Scortichini che sta realizzando, sì, in bella calligrafia il Mereghetti.
Sì. Ha tutto.
Ha iniziato.
Ma che pagina è, più o meno?
Sì, ha iniziato che aveva 12 anni, credo che adesso ne abbia 86, quindi sta facendo
il primo volume.
La prima edizione,
esatto.
Sì, quella del 1993.
Ma perché questa strana operazione di copiare? Di copiare a mano dei libri già stampati, cioè il pensionato è veramente strano, eh?
Ma sì, ma perché, dottor Magrelli, è una sorta di tramandare una tradizione che se no andrebbe persa, sarebbe un peccato, insomma. Con tutte, ci sono oro zecchino, tutti i colori diversi, sì. Tutte quelle quegli inizio di capoverso con quelle enormi lettere maiuscole e poi tutto il resto. E sul Mereghetti ho trovato qualche difficoltà, invece l'ho visto piuttosto provato ultimamente, quando riesco a vederlo, perché adesso non c'è nessuno. Comunque, bando alle ciance, perché questa oggi è una trasmissione memorabile, non voglio rovinare la memorabilità della trasmissione, però vorrei che gli ascoltatori, e voi due anche, mi aiutaste nel risolvere il quiz che mi ha lasciato oggi Don Isidoro, e di cui vi vado a leggere i primi due indizi. Intanto do il numero di telefono, il 335-5634-296. I primi due indizi sono questi. Allora, il primo è una locandina del Gioco delle Parti di Pirandello, che si è tenuto al Teatro Eliseo nel dicembre del 1976.
Ah, 76.
Ecco. L'altro indizio è la solita foto, cioè Don Isidoro, se non lascia fotografia in cui fa vedere che lui ha frequentato tutti, non è contento. Questa foto ritrae Don Isidoro insieme a Ennio Flaiano, Mario Soldati e Nino Rota.
Però, mica male, una bella compagnia.
No, infatti. Quindi io adesso proseguo, scendo giù dalla rocca degli amanuensi e vado a dirigere. Perché ride, dottor
Ma
Della
così,
Casa?
Perché mi sembra tutto assurdo questo posto. Vabbè.
Ma un giorno venitemi a trovare. Sì, che, tra l'altro sono volentieri. Anche solo, mi fate anche un po' di compagnia.
Non ci hai mai detto l'indirizzo, però.
Perché non c'è.
Ma, no, ma ve lo mando WhatsApp.
Va bene, io pensavo un piccione viaggiatore, ma è meglio WhatsApp, si fa prima.
Beh, qui c'è anche molta tecnologia, se volete, anzi forse la prossima volta vi porto nei laboratori del CERN. No, ma già vi ho portato una volta nel CERN qui
del pensionato, che è
collegato con quello con Ginevra dal tunnel sotterraneo, come quello dell'Aquila. Quindi va bene, proseguo, vado alla ricerca degli altri due indizi, ci sentiamo dopo, buona serata e buon memorabilità.
Certo.
Arrivederci, Mulas.
Allora, Mulas, una cosa
utile dopo questa follia comunque l'ha fatta, ha dato un numero per gli sms e per i WhatsApp che è 335-5634-296. Ricordatevi che abbiamo un sito molto ricco e Ellie dice che ama le tasse del venerdì, l'ha mandato proprio quel numero, il messaggio, le vogliamo anche nel weekend e negli altri feriali, vorrebbe Mulas sempre Ellie, chissà sempre. Che un giorno non
possiamo
non
mandarlo a casa,
esatto, a casa lì si offre, lo mandiamo con un rider, lo facciamo portare da un rider. Tu hai una notizia croccante però, Enrico Magredi, di la verità.
No, è croccante e malinconica, in realtà sono due ma sono separate. Una vale la pena ricordarlo, no? 100 anni fa oggi nasceva un grande attore molto amato che ha lavorato anche in Italia, era molto popolare anche da noi, che è Peter Ustinov. Poi Steve, mezz'ora fa è arrivata la notizia di un'attrice britannica davvero bravissima, poi vi citerò alcuni titoli e sicuramente la sua faccia non vi è passata davanti agli occhi in modo così in vano, per così dire. Aveva solo 52 anni, è morta di cancro e si chiama Ellen McCrory. Chi era Ellen McCrory? Sicuramente l'avete vista, faceva parte del cast fisso non di tutti i film di Harry Potter, ma di molti dei film di Harry Potter, come Harry Potter e il principe mezzosangue, i doni della morte. Era in uno degli 007, quello diretto da Sam Mendes nel 2012, Skyfall, e poi in altri film. Era anche in Hugo Cabaret di Martin Scorsese. Popolarissima per chi ama le serie, perché faceva parte della famiglia criminale, è una serie davvero molto bella, tra poco dovrebbe arrivare l'ultima stagione, è in onda dal 2013, che si chiama Peaky Blinders. 52 anni sono davvero pochi per andarsene, ma le malattie purtroppo non fanno sconti a nessuno, devo dire. Questa era la notizia principale, poi valeva la pena ricordare il centenario della nascita di questo grande attore.
E allora, Maggie ha già scritto Ellen McCrory, un'attrice teatrale formidabile, altri mandano messaggi su Mulas, meno male che esisti. E allora, musica, e poi parliamo di questa persona che Ivan Cipressi ha già indovinato di chi si parla.
Clair de la lune, mon ami Pierrot, enjambe la fenêtre de Marie là-haut. Elle attend la folle et les bras ouverts, danse la carmagnole dans la nuit d'hiver. Au clair de la lune, Pierrot d'Amérique, en lunettes d'écaille, ah mon Dieu quel chic, chante sa romance, amour du printemps, Quand il recommence, il s'y prend à temps. Au clair de la lune, la petite Anna va cueillir des prunes avec son papa. Son papa lui donne un morceau de chocolat. Oh, qu'elle est mignonne, la petite Anna. Au clair de la lune, mes amis m'ont dit, place de Pampelune, vous étiez jeudi. Et l'impératrice vous embrassez. Non, c'est une actrice du théâtre français. Ce fut une histoire unique à Paris. J'y gagnais la gloire, j'y perdis l'esprit. Car l'impératrice m'eût aimé d'amour, tandis que l'actrice ne m'aima qu'un jour. Au clair de la lune, théâtre guignol, bûché sur la dune dans un si bémol. Puissante poète, au gré des saisons, et tu perds la tête, qui donc a raison. Au clair de la lune, les oiseaux du ciel n'ont pas de fortune, ni ruche, ni miel. Ils déploient leurs ailes, ivres dans l'azur. Ah mon Dieu, quelles ailes par-dessus le mur. Au clair de la lune, ainsi va le temps tastonner. Quand la lune est brune, nous avons 20 ans. Quand la lune est blonde, nous n'avons pas tant. Ainsi va le monde depuis bien longtemps.
Beh, Charles Trenet era uno dei cantanti, uno chansonnier che piaceva molto all'ospite, che come ha già scritto Ivan di Bologna qui al 335-5634-296 ha un nome e un cognome a noi molto caro, Claudio G. Fava. Claudio G. Fava, come scrive Ivan, ha fatto scoprire a me e a moltissimi altri italiani i grandi film francesi inediti, soprattutto l'opera di Jean-Pierre Melville. Per questo non lo si potrà mai ringraziare abbastanza. Claudio G. Fava è stato tante cose per noi, è stato un collega, è stato un amico, è stata una persona che ci ha insegnato molto. Io ne ho un ricordo straordinario, Enrico Magrelli.
No, anche io un ricordo davvero molto affettuoso. Io l'ho conosciuto, probabilmente l'abbiamo conosciuto negli stessi anni in momenti diversi. Nella mia estrema giovinezza ho avuto la fortuna di lavorare a Rai 1 nella struttura di programmazione dei film, e Claudio G. Fava era già a Rai 2 e organizzava quei cicli, no? Il messaggio a cui faceva riferimento il nostro ascoltatore è una delle tante cose sulle quali Claudio G. Fava ha lavorato. Hai ragione, Steve, ci ha insegnato tantissime cose senza fare mai il maestro, e questo è già un pregio eccezionale, e sempre con un'intelligenza, un umorismo che ci manca, che continua a mancarci, no? Sono 7 anni, se non sbaglio, Steve,
sì.
Che non c'ho più, però vorremmo confrontarci con lui, insomma, no? Anche quando con le sue passioni cinematografiche, anche perché aveva sempre un garbo incancellabile, no? Quando doveva parlare bene o anche così essere un po' più critico rispetto a dei titoli, lo faceva sempre con un'eleganza che si è un po' perduta, ecco, si è veramente perduta.
Diciamo che ha inventato un modo di lavorare in televisione, di parlare di cinema in televisione, un modo che a tutt'oggi è insuperato. Sentiamo cosa ne pensa un nostro caro amico, che anche lui ha lavorato molto con Claudio G. e che anche lui, come noi, ha una grande passione per il cinema. Oreste De Fornari, benvenuto a Hollywood Party.
Grazie.
Allora,
ciao Oreste.
Ciao Oreste.
C'è Magrelli, quanti anni che non ci vediamo con Enrico.
È vero.
La radio permette
questi reincontri proprio.
Bene, allora, raccontaci il tuo Claudio G. Fava, Oreste De Fornari.
Ma io direi che non sono d'accordo con quello che avete detto fino adesso.
Bene, fantastico.
Magnifico.
Nel senso che la grandezza di Fava era nel non parlare di cinema. Cioè nel prendere il cinema come un pretesto per parlare d'altro. E la sua, tant'è vero che non per dare un merito a me, a Gloria, ma sono contento di quello che abbiamo fatto con lui, tutte cose che non c'entrano con Cima, Perdenti, quei programmi lì, c'era un Fava fuori contesto che rivelava tutto il suo umorismo, la sua ironia e la sua cultura parlando d'altro, anche un po' stupendo, cioè facendo finta di stupirsi di fronte a questi casi di casi umani che gli mettevamo di fronte, questi Perdenti, questo programma qui. E lì è la grandezza di Fava. Non sto dicendo che poi non fosse bravo e grande nel parlare di cinema, dico che la sua, che se nel parlare di cinema lo faceva come altri della sua generazione, parlo sempre dei più grandi, come era Micichè, come era Rondi, potrei menzionare altri due o tre, Kesic per esempio, però il nostro Fava era un Fava fuori contesto, quello con mio e di Gloria, era un Fava che parlava d'altro, rivelando se stesso in questo. Detto questo, poi si può anche parlare del Fava scrittore di cinema, oltre che io, più ancora che commentatore televisivo, che era un po' abbottonato fino a che era un dirigente Rai, era molto cauto nel commentare i film, anche se diceva sempre cose interessanti nei programmi di notte che lui faceva, le presentazioni dei film di notte. La sua grandezza, la sua statura la si misura anche e soprattutto, secondo me, nelle cose scritte. È uscito due anni fa il primo volume delle sue recensioni, il mio cinema di Claudio Di Fava con Edizioni Falsopiano, e uscirà entro quest'anno il secondo volume sempre di queste cose, e lì si vede la sua, certo, la sua prosa, i suoi aggettivi,
la sua cultura, verbi, soprattutto
la sua,
no,
cultura, Reste? L'uso degli avverbi,
esatto,
l'uso,
esatto,
degli avverbi, che usava un avverbio per demolire l'elogio, faceva magari un elogio, era molto genovese in questo, era avaro, era avaro di complimenti, e lui diceva: questo film dei fratelli Coen falsamente scorrevole, cioè, ti fa il complimento, dice scorrevole, e poi si dice.
Benissimo, Oreste, guarda, rimani in linea, intanto ci ha raggiunto anche Gloria De Antoni, che salutiamo.
Ciao Gloria. Ciao a tutti, ciao.
Visto che tu hai citato Oreste, visto che in questa puntata del 9 luglio 96 con Claudio Di Fava e Anita Ekberg c'eravate anche voi due, ascoltiamo appunto un brano da questa scoppiettante lontana trasmissione, Perdenti del 9 luglio 96.
Dobbiamo fare la solita distinzione fra sconfitti e perdenti. Forse la signora è sconfitta.
Io non sono perdente.
Ma non è perdente.
No.
Secondo me non lo è. Perché prima di tutto c'è in lei un curioso ottimismo che è simpatico. Si sente che la vita l'ha provata, ma non l'ha fiaccata, diciamo, no?
Non mi ha battuta.
Non l'ha battuta. Ha vissuto in molti paesi, ha conosciuto gli svedesi, gli americani, gli svizzeri, gli italiani, eccetera. Cioè, ha conosciuto il mondo, ha conosciuto le varie cinematografie. E mi pare che continui a conservare una specie di entusiasmo giovanile, no? Nelle sue risposte c'è quasi un'aria di simpatica combattività. Allora, se c'è quest'aria, non si può essere perdenti, si può essere battuti. Lei qualche volta è stata battuta, no? Sconfitta, no?
Esattamente, però.
Ma c'è una specie di naturale ottimismo che mi piace, come mi è piaciuta le parole affettuose che ha avuto per Cary Grant, no? Che il solito Re Fornari cercava di ingabbiare in qualche subdola definizione. Quindi la signora, secondo me, non è perdente e può essere tutto sommato soddisfatta, una vita piena. Ha fatto molti film, è anche un simbolo per gli italiani o no, ma insomma non è stata scoperta grazie alla Dolce Vita, la sua filmografia se lo dice, però è certo che la Dolce Vita, così come le tentazioni del dottor Antonio, hanno contribuito a farne un piccolo mito italico, quindi perché dovrebbe essere perdente? Io la assolvo pienamente.
Grazie dottore. Signora, può andare, le faremo avere il suo dossier domani mattina.
Posso andarmi, no?
Può accomodarsi. Grazie, buonasera.
Grazie.
Allora, questo era appunto un momento di un programma davvero incantevole, secondo me, insomma, in cui protagonisti erano Claudio Di Fava, Gloria De Antoni e Oreste De Fornari. Gloria, anche a te la domanda che abbiamo fatto ad Oreste. Prima Oreste non era d'accordo con noi, forse tu non sarei d'accordo con Oreste.
Con quello che Oreste ha detto.
No, ma questo può essere un buon punto di partenza. Il tuo Claudio G.
Ma il mio Claudio G è stato solo quello della televisione. Il pezzo che avete preso con la è quello in cui lui è stato più puntuale, forse perché era un'attrice. Per il resto, secondo me, lui non stava neanche ad ascoltarlo. Cioè, lui pensava ad altro. E infatti lui si illuminava solo alla fine, quando gli mettevamo le canzoni francesi. Allora, di fronte a Brassens, Brel, Becot, lì si illuminava e danzavamo, se non ricordo male, alla fine. Per il resto era un po' assente, ci guardava anche con un certo disprezzo, direi, un affettuoso disprezzo, ma con disprezzo, e così una sua sorta di benevolenza. Aveva delle fragilità, per cui ci stava sempre molto attaccato. In realtà io ho fatto un viaggio con lui, non mi ricordo adesso, sembra che a Cannes, lo so, non dovrei dirlo, sembra che siamo andati a fare non so che, ma mi stava sempre attaccato, era in fondo molto pauroso, molto ansioso, anche se non sembrava, però il rapporto che aveva con noi era come dire, ma chi sono questi due che stanno facendo? Ci sono questi ospiti che invitano, perché questa era un'attrice, ma per il resto insomma c'erano personaggi un po' strani, un po' curiosi. E lui e i suoi commenti alla fine, ma non si capiva bene che cosa dicesse, alla fine però diceva lei è perdente o vincente. E era un continuo gioco di parole, un continuo calambur, un continuo stupirci con delle battute incredibili. E alla fine se ne andava. Ci guardava se ne andava e non lo vedevamo fino alla volta successiva, non partecipava molto, ma alla fine quando sentiva la canzone francese allora si vedeva che perdeva, era il suo mondo, no? Lui sapeva tutte le lingue, insomma era però l'abbiamo amato molto
e lo credo, e lo amano molto ancora i nostri ascoltatori, perché sono arrivati molti messaggi. Vabbè, Luciano che ci scrive da Quigliano in provincia di Savona dice un grande ligure, ma insomma lì c'è un po' di orgoglio diciamo patriottico sulla questione. Franca, che non sappiamo dove scrive, dice che era un formidabile affabulatore, uno scrittore bravissimo. E un altro ascoltatore o ascoltatrice dice ho avuto la fortuna di incontrare Claudio G. Fava, di apprezzare la sua grande cultura e conoscenza del cinema, e poi molti altri ancora. Io volevo rivoltarvi per quanto riguarda il cinema, diciamo un aspetto del cinema che lui ha diciamo valorizzato molto più di altri, e per primo sicuramente in Italia, cioè il doppiaggio. Aveva un particolare fascino, no, per il doppiaggio, tant'è vero che aveva fatto un festival sull'argomento, Voci dell'Ombra.
Sì, è vero, sempre tra i Liguri, no? Mi pare fosse in Liguria, Oreste, me lo sa dire.
Secondo me era finale Liguria.
Finale Liguria, esatto. Sì, è vero.
Ma c'è ancora adesso, scusate, però devo dire un'altra cosa, lui disprezzava il doppiaggio, lui ha fatto un festival del doppiaggio, ma lui perché disprezzava gli italiani, siccome lui conosceva le lingue, conosceva in realtà due lingue e mezzo, disprezzava gli italiani che hanno bisogno dei film doppiati. Mentre invece lui capiva i film francesi anche parlati in lingua originale, anche perché da piccolo aveva avuto un'istitutrice francese, quindi era quasi bilingue lui, riusciva anche a ingannare dei tassisti francesi.
Ma parlava anche polacco, cosa faceva anche delle
citazioni? No, ma il polacco è un mito, no. Io l'ho visto una volta parlare con un regista russo che non conosceva nessuna lingua straniera. Sì, non ho capito come... Forse ci facevano degli inchini, dei sorrisi, però sono un regista molto anziano.
Vabbè.
Si sono capiti.
Allora, sentite, intanto arrivano altri messaggi che spostano anche l'attenzione su altro, per esempio più che grande ligure, grande genoano, scrive qualcuno, effettivamente il calcio gli interessava molto, però di calcio non parleremo, invece vi facciamo sentire nel 1998 quando è venuto qui a Hollywood Party per parlare di Voci nell'Ombra.
Sembra di essere quelli che vanno da Maurizio Costanzo con un libro, esatto, che non c'entra niente. Dice per esempio esame radioscopico dell'elenco del telefono di Mosca, e non c'è verso di introdurre il discorso, no? Sì. Adesso parliamo dell'elenco del telefono di Mosca.
Infatti
allora la soluzione finale ligure è questa, cioè un piccolo festival sul doppiaggio che abbiamo iniziato l'anno scorso e che riprendiamo quest'anno. Perché un festival sul doppiaggio? Perché in Italia, paese in cui l'edizione originale sottotitolata non circola che rarissimamente, e quindi laddove tutti, critici compresi, salvo quando vanno ai festival e fingono di capire lingue straniere che essi non sanno nemmeno cosa siano, perché la gente non distingue il gaelico dal mannese, che è una lingua peraltro estinta, faccio per dire, ma sono lingue celtiche e così via, non sa qual è la differenza fra il tagalog e altre lingue filippine, però tutti vengono qui, dicono oro molto interessante, davvero, no, era moltissimo, e poi finalmente vanno a casa e rivedono il fin doppiate e capiscono cosa diavolo è
qualcosa.
Allora è in ora di finirla di
anche questa teoria è poco politically correct,
non
come
è politically
cappello.
Correct, but io suppongo che esaminiamo le cose, il problema esiste, quindi vediamo come funziona il doppiaggio in Italia. Allora
facciamolo casomai funzionare meglio nel caso
funzionare meglio
male.
Ma che nascono almeno due cose: da un lato un impegno che sarebbe molto bello di chiedere una legge che dia una facilitazioni fiscali, tutti in Italia chiedono sgravi fiscali, quindi non vedo perché non si devono farla in questa occasione, a chi allestendo un'edizione doppiata di un film ne prepari anche almeno una copia sottotitolata, in modo da concedere a quella minoranza esigua, perché non fingiamo che sia numerosa, è l'1% di persone che vogliono vedere il film in versione originale di vederla. Però in compenso io chiederei che i doppiatori riuscissero ad imporre ai distributori i loro nomi nei manifesti.
Ce sera tout à fait comme la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme...
Francese, proprio caro Enrico Magrelli, in omaggio al nostro Claudio G, molto francofono.
Molto molto, sì. Volevo chiedere a Oreste De Fornari, appunto, prima definivi, credo giustamente, Claudio G. Fava, uno scrittore di cinema. Che critico era, se proviamo a definirlo e soprattutto a raccontarlo ai nostri ascoltatori più giovani, che forse non hanno avuto occasione di vederlo quando appunto presentava i film o curava, presentava e conduceva un programma televisivo che si chiamava Dolly, se non ricordo male.
Sì. Oh, è la domanda per me?
Sì, voglio
sono un po' distratto. No, era un critico di gusto, come tutti i critici della sua generazione, tranne Aristarco, che è rimasto un'eccezione unica, e Goffredo Fofi, che è forse l'unico che pur odiando Aristarco, forse o comunque non amandolo, non l'ha, in qualche modo apparteneva a una corrente più marxista, scientifico, lucacciana, ecco, soprattutto Aristarco, almeno lui pensava questo, riteneva giustamente, era poi così. Ma però poi sul piano del gusto, le differenze, qua faccio un discorso lungo in 20 secondi anche meno, le differenze fra i critici sono soprattutto, italiani almeno, sono soprattutto differenze di età più che di orientamento ideologico. Ecco, quelli che adesso avrebbero 100 anni o 110 più o meno avevano gli stessi gusti, anche di sinistra, di destra, come vi pare, e pensavano che Fellini e Visconti fossero grandi registi e Jerry Lewis fosse un personaggio trascurabile. Ecco, mentre quelli più giovani, quale che sia l'orientamento ideologico, pensano che Jerry Lewis sia un grande comico. Che scrivano sul Manifesto o sul Tempo è la stessa cosa. Ecco, la differenza tra noi è un po' questa. Ho già perso il filo. Perso il filo anche perché poi, a parte questo, i critici hanno gli stessi criteri da 2-3 mila anni, quindi sono quelli fissati da Aristotele, quindi ora monto un po' in cattedra, ma scendo subito dalla cattedra dicendo non preoccupatevi, non c'è bisogno di rispondere, i criteri sono sempre quelli, un po' qualunquista sono.
Se avete un secondo volevo, posso?
Certo, Gloria D'Antonio,
certo, citare la signora Elena, sua moglie, che citavamo spesso nel programma, e una volta, la prima volta che chiamai Fava a casa sua all'inizio, prima di cominciare il programma, pronto, buonasera signora, cercavo il dottor Fava. Ah, dice signora, mi coglie in un momento meraviglioso, l'ho appena messo su un treno e mi sto facendo un goccetto di whisky.
Che poi Elena Pongiglione è anche una disegnatrice, certo, un'artista certo, notevole, insomma, certo, non è la moglie di Claudio Gifano, una persona che ha una sua personalità molto, molto importante. Diciamo che il nostro è arrivato un messaggio che dice: non sono così convinto che Cinema Nuovo e Aristarco pensassero che Jerry Lewis fosse un grande comico. Sì, in effetti
Lo pensavano affatto. Non lo pensavano affatto. Per questo lo sto dicendo. In realtà avevano nella redazione uno che era un sosia di Jerry Lewis, che era Maurizio De Ministro, che è morto pochi anni fa. Ma però no, era molto anti-americano Cinema Nuovo, per carità. Dico appunto questo, che gli anziani, cioè quelli che adesso avrebbero 100, 110 anni, erano anti-americani, sia quelli di destra che quelli di sinistra.
Certo,
di più quelli di sinistra, come Cinema Nuovo, ma anche Rondi. Rondi era un anti-hollywoodiano.
Certo, infatti.
E noi invece siamo tutti, quale che sia il nostro orientamento, siamo tutti filo-hollywoodiani. Il Manifesto poi è il più filo-hollywoodiano di tutti i giornali, non so cosa dire.
Va bene, Oreste.
Io voglio dire ancora una cosa.
Vai.
Forse interessa pochi, ma che una parte della grandezza di Fava ai miei occhi è quello di aver inventato le pagelle colorate per i film. Io le vedevo da bambino sul Corriere Mercantile ed ero incantato dal fatto che una cosa così seria come le pagelle potesse essere applicata a un argomento così frivolo come il cinema. I voti le pagelle, certo. 6, 7, 8, insomma, no, era raro avere un 10, un 9.
E poi alla fine, quando presentava i programmi, diceva sempre i film, diceva la durata.
La durata. Che
diceva per quelli che registravano.
Dura un'ora, 13 minuti e 42 secondi.
Indicazione molto utile. Allora, Oreste De Fornari, Gloria De Antoni, tornateci a trovare. Gloria, magari, grazie, per il Festival di Spilimbergo, Oreste per le sue produzioni, che ci fa sempre piacere, delle quali ci fa sempre piacere parlare. Noi vi salutiamo.
Grazie.
Con la presentazione che Claudio Gifava il 14 agosto del 97 a Tempo Sequenze faceva di un film straordinario, L'Armata degli Eroi di Jean-Pierre Melville.
Come primo esempio vi faremo vedere un frammento di un grande film di Jean-Pierre Melville. Melville è un regista francese morto 4 anni dopo aver realizzato questo film di cui adesso vi daremo qualche immagine, che si chiama in italiano L'Armata degli Eroi, in realtà L'Armée des Ombres, cioè l'esercito delle ombre, non l'armata ma l'esercito. Ebbene, Melville è un grande regista di neri in cui egli ha ricreato su uno sfondo francese una tonalità americana, ma qui lui, soldato gollista, fuggito in Spagna, dalla Spagna andato in Inghilterra, dall'Inghilterra arruolatosi nelle forze francesi libere fino a combattere in Italia, sul Garigliano. Qui lui dà un quadro di straordinaria intensità di un momento della storia della resistenza francese, ispirandosi all'inizio da un libro di Joseph Kessel, che è stato anch'egli un grande personaggio del giornalismo e della narrativa francese, soprattutto fra le due guerre e durante la Seconda Guerra Mondiale.
s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours?
E mi dispiace interrompere questa musica melodiosa francese e la meraviglia di ascoltare la voce di Claudio Cifava, bellissima, ma ho gli altri due indizi.
Sentiamoli, Mula, sentiamoli.
Allora, una prima edizione del 1959 di Un amore a Roma, di Ercole Patti, un romanzo, un libro, che tra l'altro divenne un film di Dino Risi, se non sbaglio. E poi un registro scolastico, 335-56-34-296, alla fine per la soluzione.
Guardi Mula, tra l'altro molti scrivono dicendo che potrebbe essere Fuga in Francia di Mario Soldati, diciamo subito che non è quello, così non li mettiamo in inganno. Enrico Magrelli, abbiamo un altro ospite, mentre si susseguono tantissimi messaggi per Claudio G, ma abbiamo un ospite che mi fa molto piacere se ci racconta quello che ha, certo, quello che ha scritto.
No, infatti torna ad Hollywood Party, quindi le diamo veramente un bentornata ad Angela Maiello. Ciao Angela, buonasera.
Ciao, ciao, buonasera Angela. A tutti e a tutti. Ciao.
Allora, grazie Angela di avermi qui. Ma è un piacere averti con noi. Ha pubblicato un libro davvero importante e prezioso, soprattutto lo sarebbe stato comunque, però in questo momento di pandemia che sembra non voler finire è ancora più significativo per quello che c'è dentro. Ci sono, è un libro che si chiama Mondi in serie, l'epoca post-mediale delle serie TV, pubblicata da Pellegrini. Rimaniamo a Mondi in serie, non fatevi spaventare, no, dal sottotitolo. Angela, tu giustamente, però noi poi facciamo un salto all'interno del tuo libro, nell'introduzione ricordi come nel maggio del 2010, quindi sono quasi 11 anni fa, andavi in onda l'ultima puntata di Lost, una serie che fa poi un po' da spartiacque, no, fra la serialità classica o post-classica e qualcosa che è venuto dopo. In questi 11 anni, giustamente nel libro poi analizzi tutti i dettagli e gli sviluppi di quanto tutto o quasi tutto, no, è cambiato negli spettatori, nel modo di produzione, nel modo di fruizione anche delle serie. Io vorrei andare invece un po' più avanti nel tuo libro e soffermarmi, come fai tu con grande attenzione, su come è cambiato e il valore del tempo della visione, non solo del tempo della visione, rispetto alla serialità. Puoi raccontarci, puoi un po' raccontare soprattutto ai nostri ascoltatori di come il tempo poi sia un elemento fondamentale, lo è sempre stato nel cinema o nella TV o in altre forme di intrattenimento, però nelle serie diventa qualcosa di particolare.
Sì, è vero, in effetti da un certo punto di vista è quasi un po' un'ovvietà, nel senso, no, il tempo è centrale, nel senso che appunto è il tempo della visione, è il tempo della fruizione, e così ovviamente anche sul cinema. Però ritornando quindi proprio a questo elemento fondante anche proprio dell'esperienza spettatoriale cinematografica e anche poi se per certi versi creativa, quello che mi interessava era anche capire come questo lungo formato, quindi questo lungo tempo della narrazione che è a disposizione delle serie, perché questa è proprio la caratteristica, proprio, come dire, comune a molte serie, quella appunto della, comune alle serie, cioè la lunga durata, come questo influisca poi sulla capacità, appunto, per ritornare al titolo, quello che spaventa meno nel sottotitolo, cioè la capacità delle serie di creare mondi. E allora, diciamo, l'idea che mi sono fatta è che è proprio appunto il tempo nella sua tanto nella sua linearità quanto invece nella sua, come dire, incastro e non linearità, svolge un ruolo fondamentale nella creazione di questi mondi, mondi appunto che lo spettatore abita per molto tempo, può abitare per molto tempo, e soprattutto appunto il tempo che può svolgersi linearmente, quindi, come dire, andando, proiettandosi verso quella fine che poi nella serie arriva perché deve arrivare, ma in qualche modo è sempre un da venire, diciamo, e anche invece un tempo che può essere non lineare, che ad esempio è quello del caso di Lost, un tempo in cui appunto le varie linee temporali si intrecciano e diventano proprio come in un mosaico pezzi da ricostruire e ricollegare, e anche qui, come dire, l'esplorazione del mondo avviene attraverso questo andirivieni nel tempo, e questo meccanismo che in realtà non necessariamente è una specificità del seriale, però in qualche modo il seriale secondo me lo potenzia. Anche le serie nuove più interessanti lavorano molto su questa idea di incastro dei tempi, e incastro tra l'altro anche tra il tempo della visione e il tempo poi dello spettatore, quindi da questo punto di vista la questione del tempo effettivamente è centrale.
Ascoltiamo proprio Lost e poi continuiamo a sfogliare il tuo libro. Non riusciremo a sfogliarlo tutto perché gli elementi e le cose che metti a fuoco sono veramente tante. Diamo la parola a Lost, perdiamoci nelle tante linee temporali di Lost.
Ho sentito che passi parecchio tempo sui voli di legna, sperando di schiantarti. È triste, Jack, molto triste.
Perché sei qui?
Solo per dirti che l'isola non ti lascerà tornare da solo. Dovete tornare tutti, Jack.
Io... Said, non so dove sia Said. Hurley è fuori di testa. Sam in colpa per... E poi Kate... Non vuole più parlare con me.
Forse in questo posso aiutarti. È così che deve andare, Jack. È l'unico modo. Dovete farlo insieme, tutti voi.
Come?
Io un'idea ce l'ho.
Questo era un passaggio di Lost. Stiamo parlando con Angela Maiello del suo libro Mondi in serie. Angela, un altro elemento che non è un elemento trascurabile, no? Tu a un certo punto dici che proprio in questi mesi non solo le serie hanno rafforzato la loro centralità nelle nostre abitudini di visione, nella nostra voglia di sapere come va a finire una storia, ma la parola schermo, schermato, ha acquistato forse il suo pieno significato. Vuoi raccontarci perché secondo te?
Eh sì, questo in realtà ha a che fare con quel, appunto, con quel sottotitolo che tu dicevi, può un po' spaventare, però l'idea appunto un po' centrale nel libro è che anche questo nostro attaccamento alle serie e alla, come dire, questa nostra anche inclinazione ad essere spettatori seriali ha molto a che fare in realtà con l'ambiente mediale, con, diciamo, quindi la situazione mediale della nostra contemporaneità, no? Se ci pensiamo c'è anche una prossimità di, appunto, lo schermo è il luogo della prossimità oggi più che mai, lo stiamo davvero sperimentando, forse la pandemia ha accelerato qualcosa, lo schermo è il luogo di prossimità tra esperienze molto diverse che in qualche modo rispetto alle serie si concentrano, perché appunto noi possiamo guardare le serie, ovviamente anche i film, però possiamo, diciamo, la serie in qualche modo è il prodotto streaming per certi versi per eccellenza, le guardiamo, possiamo guardare sugli schermi dei nostri computer o addirittura giovanissimi, e questo dobbiamo tener conto, lo fanno sugli smartphone, e poi attraverso quello stesso schermo entriamo in contatto con il mondo dell'ambientale della rete che ci circonda, in cui noi siamo immersi, e la serie diventa un oggetto di scambio, di confronto e anche di ricostruzione di una collettività mai come in questo momento, che ha proprio nello schermo e nei dispositivi in qualche modo il proprio luogo. Quindi diciamo appunto in questo senso l'epoca post-mediale delle serie TV, proprio nel senso che la nostra attenzione, il nostro attaccamento al formato seriale è in qualche modo anche una risposta a questa, alla nostra condizione mediale, fatta appunto di una proliferazione di schermi, dispositivi, di prassi in cui in qualche modo le serie possono essere per certi versi centrali.
No, io ovviamente scherzavo quando dicevo che può spaventare, perché poi il libro lo si legge
con grande
tranquillità, no? Un'ultima cosa, Angela, volevamo chiederti per i nostri ascoltatori. Due serie che secondo te in questo momento vale la pena vedere, no? Tenendo conto del saggio che tu hai scritto, no? E dei tanti elementi che sono in gioco e che sono forse sottolineati, evidenziati, esasperati dalla pandemia.
Sì, devo dire che qua, cioè, il consiglio andrà su delle serie forse un po' vecchie, però questo sarebbe poi un altro discorso, magari per un'altra puntata, su cosa sta accadendo invece alla propria, la nuovissima serialità, ad esempio quella delle piattaforme, su cui appunto si potrebbe tanto ragionare. Sicuramente Lost è una di quelle, perché quindi è, diciamo, un recuperone, diciamo così. Lost va recuperata, e non a caso voi l'avete scelta, perché è davvero un classico ed è, secondo me, da certi punti di vista ancora resta sorprendente. Però se dovessi dire invece una serie nuova che mi è molto piaciuta e in cui ritornano tantissimo i temi in realtà del libro, anche se non ne parlo nel libro perché appunto è appena uscita, è WandaVision, appunto della Marvel, disponibile su Disney Plus. E devo dire che è una serie in cui appunto c'è una riflessione sulla TV, una riflessione sul mondo, sulla creazione di mondi, in quel caso appunto un mondo che viene da effetti anche dai film, davvero, che funziona davvero molto bene, ed è una serie che sorprende. Quindi io quella la consiglierei, credo che in questo momento funziona bene.
No, infatti funziona perfettamente, mi sembra un'ottima scelta. Angela Maiello, noi ti ringraziamo davvero molto. Mondi in serie, pubblicato da Pellegrini Editore. A presto, grazie.
A presto, grazie a voi.
Efisio ci ha raggiunto, credo.
Ma io spero pure di sì, Efisio.
Con la soluzione mi auguro che qualche ascoltatore di Hollywood Party ci abbia aiutato. Il film era Mio figlio professore, di Renato Castellani.
Ma pensa un po', quindi diciamo quasi coevo a Fuga in Francia, che ha così eccitato i nostri ascoltatori.
Giorgio De Lullo, Igno Flaiano, Mario Soldati, Ercole Patti, tutti attori del film insieme al grandissimo Aldo Fabrizi.
Un grande film.
Allora, bravo, grazie Fisio.
Arrivederci, memorabili.
Allora, vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Gina Collauto che ci ha mandato in onda, ringraziamo lei e tutti i tecnici della sala controllo, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, insostituibili, con noi Gloria D'Antonio, Oreste De Fortari, Angela Maiello e naturalmente Steve Della Casa. Steve, cosa farei questa sera? Andrai a cena? Guarderai una serie?
Ma
cosa
non lo so. A cena vado sicuramente, poi guarderò qualcosa in televisione. Non c'è calcio, ma adesso però forse mi sento Radio 3 Suite dopo Tre Soldi.
Ma mi pare un'ottima idea.
C'erano anche Fisio Mulas e Claudio De Pasqualis. Salutiamoli, salutiamo il grande Claudio G.